E così come ringrazio anche le organizzatrici di queste giornate che si stanno rivelando veramente di grandissimo interesse. Io vorrei cominciare con la citazione di un brano sulla cui importanza nella cultura medica del 5, del 600, ho già avanzato qualche anno fa qualche ipotesi di lavoro. È un brano che può sembrare apparentemente estraneo poi all'oggetto precipuo della relazione, ma che mi sembra invece ci consenta un'approssimazione da un certo punto di vista particolarmente interessante. L'oggetto sarà appunto il saggio alfabetico, cosiddetto il saggio alfabetico di Antonio Vallisneri, cioè un dizionario medico naturalistico, ma vorrei iniziare appunto da questi versi virgiliani. Nell'ultimo libro dell'Eneide, Virgilio racconta le vicende giovanili dell'ormai vecchio medico Iapix, chiamato a sanare le ferite del protagonista, colpito da un dardo nemico nel corso della battaglia contro i Rutuli. Iapix, narra l'autore, molti anni addietro aveva ricevuto la conoscenza dell'arte direttamente da Apollo, il quale, travolto da ardente passione nei suoi confronti, gli aveva offerto la possibilità di avere in dono una tra le facoltà di sua pertinenza. Iapix, rifiutata la conoscenza della mantica, della musica, della poesia, chiede che gli venga concessa la perizia in un'ars apollinea meno nobile, meno prestigiosa, cioè la sapienza medica, al fine di curare il padre malato. Preferì dunque, come dicono i versi di Virgilio, preferì conoscere la capacità, la potenza delle erbe e la perizia medica e mutas agitare artes, cioè esercitare le arti mute. I versi eneadici, che apparivano di non limpida interpretazione già alla scoliastica antica, nel qualificare la medicina come ars muta, in riferimento alle competenze specifiche dei suoi due principali ambiti, conoscenza delle piante e dell'usus medendi, verranno ampiamente utilizzati dalla controversistica antimedicale della prima età moderna per criticare gli abusi espressivi dei medici e sottolineare la natura fraudolenta del loro sapere, com'è ben noto per i tanti studi che ci sono stati, tra i primi a utilizzare in chiave polemica il verso virgiliano è Petrarca, che nella sua terza invettiva contrappone il corretto comportamento linguistico dei medici antichi alle perversioni dei suoi contemporanei avignonesi, i quali, incapaci di astenersi da tutte quelle manifestazioni di impudente esibizione retorica per le quali si sono a buon diritto meritati l'appellativo di ciurmatori, parolai, bugiardi, non sanno riconoscere nel virtuoso silenzio, ricordato da Virgilio, la caratteristica più rilevante del vero medico, attento più alla voce dei corpi che agli ornamenti stilistici. Tra 5 e 600, in particolare, molti saranno gli autori che, sulla base dell'espressione virgiliana, accoglieranno e preciseranno le critiche di Petrarca, così come molte saranno, d'altra parte, le figure che all'interno della comunità medica si sforzeranno di restituire dignità e credibilità al gesto terapeutico, a partire dal riconoscimento dell'effrazione etica di cui spesso sono responsabili i comportamenti linguistici dei professionisti della cura, e che tenteranno di ricollocare la medicina all'interno di un vero e proprio sistema del silenzio, orientato alla definizione di nuovi dispositivi di distinzione culturale, fondati sul silenzio, appunto sul mutismo operativo, nuovi congegni di riconoscimento sociale e di differenziazione professionale, in conformità, d'altra parte, con le nuove figurazioni della riflessione politica e religiosa e ai modelli di condotta dei suoi nuovi protagonisti, il segretario e il confessore. Ma esercitare la perizia tacendi e la prudenza loquendi, nel caso della medicina, così come contemporaneamente, ci ha avvertito Arnaldo Momigliano, avviene nel contemporaneo discorso storiografico e antiquario, significa innanzitutto rinunciare a quell'impressione di vividezza che i greci avevano chiamato energeia e che Quintiliano definirà come evidenzia in narrazione. E cioè la rivendicazione di uno statuto di veridicità o di verosimiglianza, per riprendere l'osservazione che si faceva stamattina, del discorso medico, a imporre il rifiuto di ornamenti, sottigliezze e nominalismi nella comunicazione professionale e accademica. In altri termini, è possibile, si chiede la cultura medica della prima età moderna, procedere a una rigorosa operazione di limatura della parola? È possibile sottrarla alle incrostazioni, alle stratificazioni, agli accumuli semantici di cui è ricoperta e riportarla a uno stadio di purezza che lasci intravedere il senso originario di ciò che essa desidera rappresentare? È un'ansia di trasparenza del linguaggio medico che già troviamo pienamente formulata nell'introduzione alla dissezione delle parti del corpo umano di Charles Etienne del 1845, in maniera ancora più netta nelle parole del grande docente sorboniano Jacques Dubois, il quale, manifestando tutta la propria avversione per un lessico specialistico capace solo di nascondere la vera natura delle cose, sognava, rifacendosi a Galeno, la possibilità di insegnare l'anatomia sine nominibus. È un passo su cui ha richiamato l'attenzione Andrea Carlino qualche anno fa. Nomina, enim sunt velut umbra rerum. Il problema posto a Dubois è la spia di una crescente esigenza di disciplinamento della parola e di chiarificazione terminologica, innanzitutto del lessico medico, che ben presto porterà alla genesi e all'affermazione di una nuova tipologia testuale, che non rappresenta solo un nuovo genere letterario, ma mi sembra possa essere considerato, seguendo le indicazioni di Gianna Pomata, un vero e proprio nuovo genere epistemico, vale a dire il dizionario specialistico, cioè il luogo in cui la trasparenza della parola, la sovrapponibilità di senso, significato e sistema di denotazione può farsi, con un ossimoro solo apparente, finalmente visibile. In campo medico, a partire dalle esperienze precoci del Dictionarium di Henri Étienne e del Lexicon di Bartolomeo Castelli, che in realtà è un modesto glossario dei termini ippocratico-galenici, ma che nei 2 secoli successivi arriverà ad avere circa 30 edizioni, la prima età moderna conosce una fioritura straordinaria di tale genere. Mi sembra dunque non privo di interesse avanzare qualche riflessione su una delle più significative esperienze di inventariazione del lessico medico naturalistico in lingua italiana, cioè il saggio alfabetico di Vallisneri, di cui appunto si è parlato molto anche ieri. E quindi mi limiterò a dire che l'opera in questione arriva proprio nella fase terminale della vita di Vallisneri e si presenta quindi, essendo stato composto tra il 1726 e il 1729, poche settimane prima della morte di Vallisneri, che non lo porterà a compimento. Il saggio vedrà la fine, vedrà la luce postuma all'interno del terzo volume delle opere fisico-mediche del 1733, create dal figlio, e rappresenta l'estremo tentativo da parte del naturalista, di riconvertire subspecie alfabetica attraverso la lemmatizzazione dei termini e dei concetti notevoli delle discipline attraversate lungo la sua carriera. Di lemmatizzare appunto es gli esiti di decenni di ricerche che lo avevano visto muoversi da protagonista sulla scena del dibattito intellettuale europeo. Gli studi che molti anni fa Silvia Scotti Morgana ha dedicato all'opera si sono ampiamente soffermati sugli aspetti lessicografici dell'impresa vallisneriana e ne hanno sottolineato l'intento aspramente polemico nei confronti della tradizione cruscante, sia in riferimento alle scelte terminologiche operate, sia in merito alla correttezza semantica delle definizioni repertoriate dal famoso vocabolario accademico. Un interesse eminentemente linguistico sembra dunque guidare Vallisneri, un interesse finalizzato allo scioglimento delle ambiguità lessicali, alla precisazione dei significati, alla costruzione di una terminologia specialistica in volgare sulla cui stessa legittimità culturale persistevano ancora notevoli riserve. Il saggio, insomma, appare in prima istanza pensato come un capitolo di quella lotta per l'affermazione della lingua italiana in ambito scientifico, veniva rievocata ieri anche questa dimensione del pensiero vallisneriano, che l'autore doveva considerare un'eredità non trascurabile del milieu intellettuale galileian rediano di cui si sentiva parte, nella consapevolezza che, come dice lui stesso nell'epistola introduttiva, parafraso le parole di Vallisneri, stretto è il vincolo che intercorre tra progresso linguistico e avanzamento delle scienze. Se la piena comprensione delle parole è condizione indispensabile, la piena comprensione delle cose è però quest'ultima a sollecitare il continuo adeguamento della lingua alla mutevole realtà delle nostre conoscenze. Tuttavia, accanto all'intento lessicografico, il saggio registra l'emersione di un ulteriore livello di precisione. Come afferma lo stesso Vallisneri in una lettera a Muratori del 1727, in cui racconta all'amico il suo progetto, Vallisneri afferma di non accontentarsi di porre la spiegazione della sola parola, ma di voler anche, cito, dare un breve saggio di naturale o medica o anatomica storia sopra la medesima. Nessuna competizione, quindi, dovrebbe stabilirsi con grammatici e maestri di lingua, come li chiama Vallisneri, dal momento che la finalità perseguita è differente, mentre Crusca e Calepini valutano la legittimità linguistica di un termine sulla base della sua profondità storica, nel saggio alfabetico il processo di accreditamento lessicale non dipende dall'antichità dell'attestazione quanto dalla corrispondenza con i risultati della pratica sperimentale. Mentre la pertinenza e l'affidabilità semantica di una parola divengono funzioni del nuovo, la parola antica si fa obsoleta e antiquata, inutilizzabile. È in questa chiave che l'assunto enciclopedico prende così il sopravvento sulla finalità lessicografica. E la necessità di imprimere una decisa curvatura enciclopedica all'impresa induce Vallisneri a investire il saggio di nuove valenze euristiche. Le caselle semantiche tendono a dimenticare la primitiva, originaria finalità lessicografica per assumere in molti casi le forme di piccoli compendi monografici all'interno dei quali si confondono varianti linguistiche, definizioni lessicografiche, descrizioni, citazioni da autori antichi e moderni, riferimenti bibliografici, risultati sperimentali, credenze popolari, rinvii a reperti musealizzati, eccetera, eccetera. Nell'apparentemente sconcertante sensazione di ipertrofica sovrabbondanza è possibile però scorgere la presenza di uno schema compositivo ricorrente nelle varie voci di questo dizionario. Uno schema compositivo strutturato sulla base della triplice istanza che nell'epistola introduttiva l'autore dichiara di voler perseguire: ricapitolare il molto che è stato detto, segnalare il non detto e correggere il malamente pensato. Si tratta di tre differenti livelli di intervento che impongono differenti strategie di scrittura. Nel primo caso, l'esposizione di tutto quello che è stato detto sull'argomento si nutre di un apparato di riferimenti davvero impressionante, prendendo generalmente le mosse da Aristotele, Plinio, oppure da Ippocrate e Galeno, o ancora da testi poetici e letterari, essa può dipanarsi attraverso richiami testuali astorici, antiquari, grammatici, invocare autorità rinascimentali, per approssimarsi infine a fonti seicentesche contemporanee. Ma lo scienziato scandianese spesso lavora contemporaneamente su più scrittoi, impiega cioè più fonti per riempire la stessa voce, inglobando pertanto la messe di riferimenti eruditi che ciascuna di queste trascina con sé. Il risultato è quello di portare l'apparato storico-critico a una dimensione talmente strabordante da suscitare l'impressione che l'appropriazione, diretta o indiretta, ma sempre apparentemente indiscriminata di cianfrusaglie testuali, sia determinata più che dalla volontà di spiegare, dall'ansia di esibire la propria veemenza critica sui passi repertoriati. L'aggressione al malamente pensato, cioè il secondo livello della scrittura vallisneriana, rappresenta infatti il tratto maggiormente caratteristico dell'opera e trae origine dalla riflessione sull'inadeguatezza delle definizioni dei vocabolari per poi estendersi a investire il tradizionale patrimonio di conoscenze sui concetti e gli oggetti lemmatizzati. Il terzo livello. Vallisneri è incapace in realtà di riversare in modo efficace e compiuto le proprie conquiste sperimentali nelle scansie alfabetiche di un dizionario. Preferisce invece costruire una fitta rete di rimandi puntualissimi alle proprie opere e a quelle di amici, collaboratori e corrispondenti, con un numero imponente di autocitazioni e allusioni che sembrano trasformare il dizionario vallisneriano in un complesso dispositivo di self-promotion in una grande macchina di propaganda editoriale prima che scientifica. Le modalità di costruzione degli articoli del saggio ci introducono allora ad un altro problema, cioè al rapporto che l'opera intrattiene con le fonti a partire dalle quali le voci sono generate. Va detto anzitutto che la ricchezza di citazioni riscontrabile negli articoli dell'opera è, secondo gli standard dell'epoca, in larghissima parte posticcia. Il repertorio delle fonti utilizzate da Vallisneri, apparentemente vastissimo, è in realtà circoscritto a un numero piuttosto limitato di testi, tra i quali spiccano, come si è già osservato, i principali strumenti lessicografici ed enciclopedici allora in uso, che rappresentano il luogo di convergenza del sapere tradito, e il dispositivo di certificazione e diffusione delle conoscenze sulla natura e delle parole utilizzate per descriverle. Il pericoloso meccanismo. Quanto tempo mi resta?
6-7 minuti.
Ah, 10, va bene. Il pericoloso meccanismo che lo scandianese vede agire nelle descrizioni dei dizionari precedenti risiede nel fatto che rinvii le citazioni che vi sono contenuti. Mentre da un lato costituiscono il mezzo di accreditamento dei termini lemmatizzati, dall'altro ottengono a loro volta questi termini, questi concetti, nuova legittimazione dal processo di dislocazione e di citazione a cui sono sottoposti. Tale perversa circolarità si attua in misura particolare nei vocabolari generalisti come Crusca e Calepini. E se le prime appaiono, se la Crusca appunto appare insufficiente in quanto privilegia riferimenti a fonti letterarie, nella ricostruzione del lessico latino operata dal Calepino, hanno larga circolazione al contrario anche luoghi testuali di medici, naturalisti e tecnici dell'antichità. Da un lato allora la Crusca getta uno sguardo miope sul mondo naturale, dimenticando di registrare le più adeguate definizioni che deriverebbero dallo spoglio della letteratura scientifica volgare. Dall'altro, il Calepino rende palese la distanza che separa i filosofi naturali del passato dai moderni. Non è pertanto parallelo il giudizio di Vallisneri rispetto alle due maggiori risorse lessicografiche dell'epoca. Nel primo caso, essere investiti della critica vallisneriana sono i compilatori del vocabolario toscano, mentre nel secondo caso sono i produttori delle conoscenze antiche. Va però osservato che se a una prima lettura i riferimenti polemici al vocabolario e al dictionarium risaltano con immediata visibilità per frequenza, virulenza e sarcasmo, numerosi sono anche i luoghi, numerosissimi, sono anche i luoghi in cui, senza sollevare obiezioni linguistiche o contenutistiche, Vallisneri accoglie lemme e definizioni tacitamente, cioè senza l'indicazione d'origine, che invece non manca mai nel caso di prelievo con finalità critica, mostrando dunque di approvarne ex silenzio pertinenza e correttezza. Insomma, Vallisneri si appropria delle voci tratte dai due lessici, senza segnalare in alcun modo l'operazione compiuta nel caso in cui se ne ritenga valida la ricostruzione storico-lessicale o l'analisi critica contenuta. Viceversa, tende a denunciare la fonte utilizzata se questa presenta dati divergenti rispetto ai propri, o se rimanda acriticamente a tradizioni testuali ingenue e superate. Tale atteggiamento è rintracciabile anche nell'uso che l'autore del saggio fa di altri dizionari enciclopedici e specialistici, come appunto il dizionario gesuita di Trevoux, nell'edizione 1721, oppure il dizionario delle droghe semplici di Nicolas Lemery, che sono tutte opere citate esplicitamente solo nei luoghi in cui Vallisneri ritiene di dover prenderne le distanze, dalla descrizione che vi trovo esposta. Per il resto, lo scandianese non si fa nessuno scrupolo nel saccheggiare silenziosamente questi testi, soprattutto appunto in alcuni ambiti, quello medico e naturalistico in particolare. E così come avviene anche con il Lexicon Medicum di Bartolomeo Castelli nell'edizione curata da Pancraz Bruno del 1700. I riferimenti all'opera sono di solito taciuti, non si menziona appunto la fonte. Segno evidente dell'affidabilità attribuitagli dall'autore nel ricostruire il lessico anatomico e fisiologico. L'ambigua prassi citazionale di Vallisneri, l'acquisizione priva di indicazioni per materiali testuali condivisi che vengono riproposti con fedeltà letterale, copiati, potremmo senz'altro dire, a fronte dell'eventuale esplicita dichiarazione della fonte per sottolinearne omissioni ed errori, non riguarda solo repertori linguistici ed enciclopedici, ma tutte quelle tipologie testuali, su cui adesso non mi soffermo, come ad esempio gli schemi sinottici oppure i cataloghi museali, da cui preleva tacitamente le definizioni quando sono condivise. Insomma, lo spregiudicato gioco del silenzio condotto nei confronti dei brani approvati e condivisi è circoscritto ai testi dotati di una struttura definitoria e classificatoria. Mentre invece quando Vallisneri ha a che fare con opere di natura trattatistica, ecco che allora Vallisneri evita il prelievo letterale e non esita a inserire rinvii precisi e puntuali alle opere, come avviene appunto con le opere di Regli e Malpighi, che sono i grandi serbatoi di rimandi espliciti e citazioni debitamente segnalate. Qui lo scandianese appunto non si risparmia. Adesso infatti è demandato il compito di riempire gli spazi del non detto secondo procedure di indagine affidabili sperimentalmente e inoppugnabili metodologicamente. Ricapitolando, sembra che una sorta di chiasmo si verifichi nella strategia di utilizzazione delle fonti da parte dell'autore del saggio, articolato sul doppio livello del genere letterario e della attendibilità scientifica. Se riscontriamo comportamenti differenziali in rapporto all'appartenenza a forme di scrittura prevalentemente descrittive come dizionari, repertori o cataloghi, o viceversa interpretative come commentari o trattati, possiamo altresì verificare che nel primo caso il coefficiente di occultamento della fonte è direttamente proporzionale alla sua credibilità, mentre tende a decrescere in rapporto alla distanza dalle opinioni di Vallisneri. Nel secondo caso, cioè quello delle opere sequenziali, il riferimento è tanto più palese quanto maggiore la prossimità con la posizione dell'autore del saggio, fino a rasentare l'ostentazione quando coinvolge il milieu scientifico dello scandianese stesso. Il comportamento disinvolto di Vallisneri induce pertanto ad alcune precisazioni sull'etica della produzione letteraria in età moderna, e finisco. L'impiego anche silenzioso di materiali provenienti da altri autori, come noto, era una pratica attuata comunemente e disciplinata da una lunga consuetudine, lungi dal provocare scandalo, e mirava a inserirsi all'interno di un quadro giustificativo rappresentato emblematicamente dalla metafora dell'ape che va succhiando di fiore in fiore il nettare migliore per ottenere il miele più dolce, così come appunto ci mostra l'autore della Cyclopedia, Ephraim Chambers, in una famosa voce della sua enciclopedia. Va inoltre osservato che nella prefazione al saggio Vallisneri, no, scusatemi, una legittimità, questa qui del succhiare il miele migliore, il nettare migliore di fiore in fiore, che si limita ad alcuni specifici generi letterari, nei confronti dei quali il patto con il lettore era privo di ambiguità, cioè generi letterari che nascono proprio con la finalità di essere, come dire, saccheggiati e ricontestualizzati. Va inoltre osservato che nella prefazione al saggio, il figlio di Vallisneri, che ne è il curatore, manifesta al lettore senza imbarazzi la natura in larga parte citatoria dell'opera. Il lettore, cioè, sa di trovarsi davanti a una scrittura al secondo e anche al terzo grado, largamente invischiata nelle procedure intertestuali che tra 5 e 700 giungono a modificare profondamente i regimi della responsabilità intellettuale e i modi di trasmissione del sapere, anche in ambito scientifico. Lo status autoriale del compilatore di dizionari risiede allora nella ricontestualizzazione dei materiali prelevati, nel loro inserimento in una differente prospettiva scientifica, ideologica e culturale. Pertanto, da dispositivo finalizzato allo scioglimento delle ambiguità linguistiche, alla stabilizzazione delle procedure discorsive e alla comunicazione erudita, il dizionario si fa mezzo di propaganda ideologica e motore di un'accorta strategia di costruzione del consenso. Sulla base di tali premesse, il saggio vallisneriano cerca la propria legittimazione, non tanto quindi o non solo come repertorio delle certezze acquisite, quanto come catalogo degli errori che offuscano l'esatta comprensione della realtà naturale. Vallisneri immagina di poter imporre alla comunità scientifica del suo tempo non solo uno strumento di controllo sull'attendibilità di testi e autori del passato e del presente, ma anche un dispositivo metodologico finalizzato a stabilire i limiti del pensabile. Un esempio straordinario di quel processo di disciplinamento del discorso medico su cui si andava faticosamente ridefinendo il perimetro di dicibilità dei saperi sul corpo e sul mondo. Vi ringrazio.